Ed ancora ben trovati, questo è il Time Magazine. Abbiamo messo in ghiaccio per ora l'argomento Vamp di San Giuseppe. Ci torneremo tra un po' perché so che vi piace tanto, perché la palermitanità è stata tutta espressa nella peggiore delle maniere nella scorsa nottata. E invece parliamo di economia, parliamo di debiti, un argomento tanto caro sul quale spesso torniamo qui al Time Magazine. È un tema importante, in passato l'abbiamo trattato dal punto di vista del privato, che spesso va in difficoltà perché è schiacciato dai debiti. Oggi invece parliamo di qualcosa che afferisce più le aziende e parliamo della transazione fiscale. Lo faremo ovviamente con un nostro esperto in materia, un volto noto del Time Magazine, l'avvocato Aurelio Bentivegna, managing partner di Fine Debiti e titolare dello studio legale BMP, realtà specializzata nella consulenza per aziende in crisi. Buongiorno, quindi buongiorno. Transazione fiscale.
Sì, transazione fiscale, un tema ancora troppo poco conosciuto. Ed è uno strumento di ristrutturazione del debito per le aziende,
okay,
che possono risanare in base a un progetto i propri debiti o ripianificandoli, oppure abbattendone anche una quota, anche in maniera considerevole, perché si arriva a percentuali anche del 50-60% del debito, che non è poca cosa.
Come no? Ma è veramente così importante quindi la transazione fiscale?
È importante perché è uno strumento che, al di là delle varie rottamazioni, dove è lo Stato che impone delle regole, e spesso, come sappiamo, nell'ultima, ad esempio, ci sono state delle rate molto serrate, a ottobre, novembre, le prime due scadenze, col 10%, quindi spesso le aziende non avevano la possibilità di poterle pagare. Qui si inverte la regola. Si paga nella misura del possibile, cioè di quello che è l'accantonamento tra fatturato e costi di esercizio caratteristico, quindi il famoso margine operativo lordo.
Ok, quindi praticamente non è una regola ferrea 10%, ma viene ritagliata su misura delle esigenze dell'azienda che ne richiede la possibilità.
Qualora ne abbia determinate caratteristiche, possono accedere a vari tipi di imprese, le imprese sopra soglia e sotto soglia, quindi sia le grandi imprese, ma anche quelle artigiane, anche le aziende agricole, anche le ditte individuali.
Ok.
Quindi possono accedere con vari strumenti che il codice della crisi adotta e facendo un piano.
Ok. Io una cosa che non ho capito: la transazione fiscale è sempre esistita, è una novità? Perché non mi pare che se ne parli molto. Io fino ad oggi non ne avevo mai sentito parlare.
No, per la verità era già presente nella legge fallimentare, ma era soltanto per le aziende, diciamo, grosse, ed era uno strumento adottato in pochissimi casi. Il nuovo codice della crisi ha aperto, diciamo, le porte alle aziende anche sotto soglia, e quindi oggi il parterre delle aziende che possono partecipare a questo strumento è veramente ampio, cioè si va dalla ditta individuale alla grande azienda.
E allora la domanda delle domande è ovvia, cioè io che ho una ditta individuale, oppure io che ho un'azienda che è andata in crisi, come posso fare ad accedere a questo vantaggio? Perché non c'è nessuno che me lo spiega sostanzialmente.
Assolutamente sì. Per la verità bisogna partire dall'analisi e dalla conoscenza dei propri numeri, che sembra scontato, ma non lo è.
Non è facile. Leggere un bilancio non è mai cosa semplice.
Non è mai, però un imprenditore avrebbe il dovere di farlo.
O di dotarsi di persone che lo sanno fare.
Che lo sanno fare e che lo sappiano informare, perché il bilancio, bene che vada, guarda l'anno scorso.
Certo.
Allora l'imprenditore ha bisogno di strumenti che guardano oggi come l'azienda sta andando e nel prossimo futuro come può andare.
Un piano industriale.
Piano industriale, pianificazione e gestione di controllo. Quindi oggi l'azienda sostanzialmente fai da te, un po' improvvisata, non ha più spazio in questo mercato oggi moderno.
Quindi diciamo che ci sono delle norme come la transazione fiscale, non so se sia proprio definirla norma, comunque esiste la transazione fiscale, ma si richiede un minimo di responsabilità, cioè tu vuoi avere accesso al vantaggio, noi ti diamo tutte le possibilità, ma devi almeno sforzarti di dirmi cosa vuoi fare della tua azienda in futuro.
Assolutamente sì, si deve fare un piano. Il piano è un piano industriale, cioè un business plan, dove vado a vedere nel futuro, quindi non guardando al passato, ma guardando al futuro, quindi a 3, 4, 5 anni, cosa posso mettere da parte producendo ricchezza, perché questa è una cosa importante. Le aziende meritano di essere risanate quando producono ricchezza. Quando l'azienda di per sé non produce ricchezza perché produce debito, è meglio chiuderla. Quindi la strada è o continuità aziendale se ho i requisiti, o iter liquidatorio se non ho i requisiti.
Questo è un condizio sine qua non. Se io ho un'azienda che in questo momento non sono riuscito a far produrre nulla perché, come dici tu, mi produce debiti, non posso avere la pretesa di risanare quei miei debiti con la promessa che ne farò altri l'anno prossimo.
Questo lo dice la ragione, però spesso l'imprenditore agisce col cuore. Cioè l'azienda di famiglia, perché pensa di risanarla, perché pensa di, non guarda i numeri.
Esatto.
E poi si ritrova con la batosta di centinaia, di migliaia di euro che sono un macigno.
E lì il cuore
che non
serve.
È più superabile.
Il cuore ha peggiorato la situazione, perché una situazione che magari qualche anno prima era sanabile adesso diventa difficilmente colmabile. Questa è una cosa che succede, l'abbiamo vista con i nostri occhi un po' ovunque. I reali vantaggi della transazione fiscale, proviamo a spiegarli ancora meglio, perché magari chi ci sta ascoltando può identificarsi in uno di quei profili che potrebbe avere accesso effettivamente alla transazione fiscale.
Allora, la cosa che io suggerisco, ripeto, è attraverso professionisti che sappiano dove mettere le mani, perché ovviamente è una materia specialistica, di andare a vedere, partire dal bilancio, quindi andare a vedere come si muovono i numeri del proprio bilancio. Perché spesso il bilancio è inquinato da poste che non sono veritiere, quindi ci sono dei crediti appostati che in effetti non sono più esigibili, andrebbero degradati, ci sono delle liquidità che in effetti non esistono, ci sono le rimanenze in magazzini non attuali.
Lo fanno anche i consiglieri comunali a volte, cioè mettono in bilancio delle cifre che non esigeranno mai perché sono multe che nessuno ti pagherà mai, però fanno quadrare il bilancio lì per lì, ma poi il buco resta.
Allora, spesso sono delle astuzie,
esatto, okay,
che vengono fatte, ma che hanno un breve respiro, perché nel lungo termine ammazzano l'azienda. Quindi la prima operazione è guardare i numeri veri dell'azienda, riportare a verità, a parte che è un obbligo di legge, ma bisogna partire da lì, i numeri della propria azienda.
Okay.
Sapendo esattamente quindi l'azienda cosa produce e se produce ricchezza, per il criterio che dicevamo prima,
certo,
allora quella è la caratteristica essenziale per poter pianificare il futuro.
Ottimo, io direi. Giusto un po' di musica, però l'argomento mi interessa tanto. Tra un po' entreremo ancora più nel merito della transazione fiscale. E ci siamo, questo è il Time Magazine, parliamo oggi di transazione fiscale, dedicato soprattutto alle aziende, sia aziende piccole, medie, grandi, aziende personali, insomma le partite IVA per intenderci. Riprendo una domanda di un ascoltatore al 338-625-2521 che ci scrive: la transazione fiscale vale per tutti i debiti con il fisco? Chiariamo questo aspetto.
Sì.
Aspetta un secondo che riapriamo il microfono, vai.
Sì, per la verità dipende anche che tipo di procedura si attiva, però non vorrei entrare troppo nel tecnicismo. Però tendenzialmente possono rientrare tutti i debiti, quindi dall'IVA alle imposte dirette, ovviamente anche alle tributi previdenziali, ai contributi previdenziali e assicurativi e anche a quelli comunali. Quindi rientrano tutte le tipologie di tributi, dipende dal tipo di procedura. Perché ad esempio nella composizione negoziata non rientrano quelli previdenziali e comunali, mentre nell'accordo di strutturazione del debito rientrano tutti i tributi. Bisogna rispettare delle proporzioni,
certo,
bisogna presentare una documentazione idonea, ma tendenzialmente se il piano è fondato, secondo quel principio, cioè della misura del possibile producendo ricchezza e mettendo a disposizione dei creditori nella misura preferenziale rispetto all'ipotesi liquidatoria, questo è un concetto importante.
Certo.
E cerco di spiegarlo in maniera semplice se ci riesco. Allora, il concetto è che si deve fare il paragone con se l'azienda fallisce cosa accade. Allora, lo scenario del fallimento porta a un risultato per i creditori, se c'è.
Certo.
Se noi offriamo nella transazione fiscale di più di ciò che i creditori prenderebbero nel caso di fallimento, l'ipotesi è migliorativa e quindi conviene.
È percorribile a quel punto.
È percorribile e conviene per prima ai creditori oltre che al debitore.
Certo.
Quindi è lì una logica di convenienza pura sul piano del paragone rispetto all'ipotesi liquidatoria.
Quindi è la prima domanda che ci si deve porre. Ai creditori cosa serve? Se fallisce ti possono dare 100 lire.
Esatto.
Se non fallisce e produce ricchezza ti potranno dare tutto quello che avanzi, 200 lire.
Esatto.
Allora percorriamo la seconda via.
Esattamente.
Ho centrato, ho capito.
Centrato il punto.
Io come ascoltatore medio vado bene, allora. Grazie, avvocato. Allora, ovviamente ti faccio una domanda io, anticipo probabilmente qualche ascoltatore, io però quando sento questi discorsi penso, oddio, ma a livello burocratico sarà un disastro, come si riesce fisicamente ad accedere a queste condizioni? Cioè ci sarà un percorso che tipicamente italiano sarà complicato.
Allora, è complesso in quanto tecnico, quindi ripeto deve essere fatto da addetti ai lavori, quindi non da persone che si improvvisano e presentano quattro carte. Ma è abbastanza snello come iter da un punto di vista del tempo, perché rispetto alla giustizia italiana, che ha tempi biblici, queste procedure durano da 6 a 12 mesi e quindi sono tempi record,
certo,
per la giustizia italiana, anche perché bisogna intervenire in maniera tempestiva. Un'azienda che è in crisi e che magari subisce azioni esecutive, pignoramenti, ad esempio,
non ha tempo da perdere,
deve agire con grande prontezza e grande celerità. Tra l'altro la legge consente anche uno strumento meraviglioso, che sono le misure protettive, cioè nel momento in cui incardini queste procedure puoi richiedere di avere il cappello protettivo delle misure protettive, cioè sostanzialmente non possono i creditori azionare pignoramenti o azioni esecutive,
e questo e ti dà la possibilità di programmare il futuro dell'azienda
e di gestirle con una certa serenità, ovviamente.
Senti, errori da evitare, perché chiaramente chi fa da sé in questi campi può sbagliare. Che errori vanno evitati?
l'errore è quello di perdere tempo. Ecco. Cioè, nel momento in cui l'azienda è in crisi, non lasciar perdere un anno di tempo, 6 mesi, vediamo che recupero. E prima si interviene, spesso meglio si interviene. Quindi quando ci sono i sintomi, cominciano a non pagare più le tasse, non cominciano a pagare qualche fornitore, qualche banca magari. E sono sintomi e allerta.
Se non paghi i contributi, perdi la scia, per esempio, su alcune aziende. È un disastro.
Cioè, il fatto che ti arretri con delle poste...
il primo LED che si accende e tu devi dire c'è un problema.
C'è un problema. E allora è inutile spostarlo all'anno successivo. Ferma tutto,
e affrontalo
analizza
subito.
I tuoi numeri, fai il tuo piano e risani.
È la cosa migliore da fare.
È la cosa migliore da fare e prima intervieni, più hai efficacia.
Senti, sicuramente abbiamo colto l'interesse di, spero, il meno possibile, cioè spero che ci siano all'ascolto meno imprenditori in difficoltà, ma ci saranno
no,
sicuramente.
Il dato è incredibile, se vuoi posso dare dei dati che sono veramente anche troppo poco noti. In blacklist, cioè nelle liste dei cattivi pagatori, ci sono 20 milioni di italiani.
Mamma mia, su 55 milioni è un disastro.
Siamo un terzo della popolazione, ma se mettiamo l'età lavorativa siamo metà della popolazione.
Anche di più forse.
Quindi vuol dire che un imprenditore su due tendenzialmente ha problemi o piccoli o medi o grandi di debito.
Senti, magari chi ci ascolta adesso vorrebbe saperne di più. Come fare a contattare la tua azienda, ad avere un consulto con te?
Allora, noi siamo sul web con un sito che è finedebiti.it.
Finedebiti.it,
ma
ok.
Lo scopo veramente di questa trasmissione non è quella di farmi pubblicità, è veramente quella di diffondere queste notizie. È importante che ciascun imprenditore si rivolga ai professionisti di riferimento, che siano però preparati nel settore,
certo,
e che affrontano il problema. Cioè è veramente importante oggi che queste procedure si applicano in grande scala, perché in Italia ancora oggi, nonostante queste norme siano ormai presenti da parecchi anni, siamo in percentuale molto più bassa rispetto ad altri stati come la Germania
e la Francia. Ignoranza,
ma anche poca pubblicità, perché la gente spesso non sa che può fare una transazione fiscale che è una rottamazione perenne. Cioè invece di fare rottamazione e attendere quello che lo Stato decide di fare, tu lo puoi fare,
programmare il futuro,
lo puoi programmare tu sulla base delle tue esigenze, ma questo le persone non lo sanno ed è importante che si sappia.
Allora, finedebiti.it. Grazie all'avvocato Bentivegna che è stato con noi, alla prossima.
Grazie
al prossimo appuntamento.
Grazie a voi.